Il Signore sia con voi. Passione di nostro Signore Gesù Cristo, secondo Luca. In quel tempo tutta l'assemblea si alzò, condussero Gesù da Pilato e cominciarono ad accusarlo. Abbiamo trovato costui che metteva in agitazione il nostro popolo, impediva di pagare tributi a Cesare e affermava di essere Cristo re. Pilato allora lo interrogò: «Sei tu il re dei Giudei?» Ed egli rispose: «Tu lo dici». Pilato disse ai capi dei sacerdoti e alla folla: «Non trovo in quest'uomo alcun motivo di condanna». Ma essi insistevano dicendo: «Costui solleva il popolo, insegnando per tutta la Giudea, dopo aver cominciato dalla Galilea fino a qui». Udito ciò, Pilato domandò se quell'uomo era Galileo e, saputo che stava sotto l'autorità di Erode, lo rinviò a Erode, che in quei giorni si trovava anch'egli a Gerusalemme. Vedendo Gesù, Erode si rallegrò molto. Da molto tempo, infatti, desiderava vederlo per averne sentito parlare e sperava di vedere qualche miracolo fatto da lui. Lo interrogò facendogli molte domande, ma egli non gli rispose nulla. Erano presenti anche i capi dei sacerdoti e gli scribi e insistevano nell'accusarlo. Allora anche Erode, con i suoi soldati, lo insultò, si fece beffe di lui, gli mise addosso una splendida veste e lo rimandò a Pilato. In quel giorno Erode e Pilato diventarono amici tra loro. Prima, infatti, fra loro vi era stata inimicizia. Pilato, riuniti i capi dei sacerdoti, le autorità e il popolo, disse loro: «Mi avete portato quest'uomo come agitatore del popolo. Ecco, io l'ho esaminato davanti a voi, ma non ho trovato in quest'uomo nessuna delle colpe di cui lo accusate, e neanche Erode. Infatti ce l'ha rimandato. Ecco, egli non ha fatto nulla che meriti la morte. Perciò, dopo averlo punito, lo rimetterò in libertà». Ma essi si misero a gridare tutti insieme: «Togli di mezzo costui, rimettici in libertà, Barabba». Questi era stato messo in prigione per una rivolta scoppiata in città e per omicidio. Pilato parlò loro di nuovo perché voleva rimettere in libertà Gesù. Ma essi urlavano: «Crocifiggilo, crocifiggilo». Ed egli per la terza volta disse loro: «Ma che male ha fatto costui? Non ho trovato in lui nulla che meriti la morte, dunque lo punirò e lo rimetterò in libertà». Essi però insistivano a gran voce chiedendo che venisse crocifisso e le loro grida crescevano. Pilato allora decise che la loro richiesta venisse eseguita. Rimise in libertà colui che era stato messo in prigione per rivolta e omicidio e che essi richiedevano, e consegnò Gesù al loro volere. Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirene che tornava dai campi e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse: «Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: beate le sterili, i grembi che non hanno generato e i seni che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti: cadete su di noi, e alle colline: copritici, perché se si tratta così il legno verde, che avverrà del legno secco? Insieme con lui venivano condotti a morte anche altri due che erano malfattori. Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Poi, dividendo le sue vesti, le tirarono a sorte. Il popolo stava a vedere. I capi invece lo deridevano dicendo: ha salvato altri, salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio l'eletto. Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. Sopra di lui c'era anche una scritta: costui è il re dei giudei. Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi. L'altro invece lo rimproverava dicendo: non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni, egli invece non ha fatto nulla di male. E disse: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose: in verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso. Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. Visto ciò che era accaduto, il centurione dava gloria a Dio dicendo: veramente quest'uomo era giusto. Così pure tutta la folla che era venuta a vedere questo spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, se ne tornava battendosi il petto. Tutti i suoi conoscenti e le donne che lo avevano seguito fin dalla Galilea stavano da lontano a guardare tutto questo. Parola del Signore. Carissime, stiamo insieme per entrare con Gesù in Gerusalemme, dare inizio a questa settimana santa, per essere davvero discepoli di Gesù, uniti a Lui ed entrare così nel mistero della sua Pasqua. Qual è la differenza tra il celebrare la Pasqua ed entrare nel mistero della Pasqua? Vedete, quando noi ci fermiamo semplicemente a celebrare la Pasqua, ricordiamo quello che facevano gli ebrei, quello che ha fatto Gesù con i suoi discepoli, quello che è avvenuto nella sua passione, nella sua morte, nella sua risurrezione, e guardiamo Gesù come colui che ha portato salvezza nella nostra vita. Ma lui rimanerà e noi rimaniamo qua. È sconvolgente l'ultima frase del Vangelo che abbiamo letto orora, quando troviamo un centurione che riconosce in Gesù qualcuno. Troviamo la folla che era venuta a vedere questo spettacolo che lavorava dentro di sé. Ma troviamo le persone che avevano conosciuto Gesù, che l'avevano seguito, dice l'ultima frase del Vangelo, tutti i suoi conoscenti e le donne che lo avevano seguito fin dalla Galilea stavano da lontano a guardare tutto questo. Mi chiedo, siamo qui per guardare, per sentire o per lasciarci coinvolgere? E in che consiste il lasciarci coinvolgere, cioè l'entrare nel mistero e non solo vedere o ricordare quello che è accaduto nella vita di Gesù? La parola di Dio oggi ci prende per mano proprio perché possiamo entrare in questa settimana santa, possiamo entrare nel triduo pasquale, possiamo entrare nel mistero della Pasqua fino al punto di avere nella nostra vita il frutto di ciò che Cristo ha fatto con la sua morte, con la sua risurrezione e con il dono del suo Spirito. È lì la celebrazione del mistero pasquale termina con l'effusione dello Spirito Santo nel giorno di Pentecoste. Come entrare allora in questo mistero? È bello quello che abbiamo ascoltato nella prima lettura dal profeta Isaia. Ci ha presentato Gesù come discepolo del Padre, come colui che si è messo in ascolto fino al punto che lascia che il Padre gli apra gli orecchi, perché sapete che il nostro modo di ascoltare è sempre un pochino strano, tanto che diciamo che entra di qua, esce di qua. No, l'ascolto di Gesù, discepolo del Padre, non è entrare di qua e uscire di qua, ma è permettere al Signore di aprirti l'orecchio e quindi di cambiare la tua testa. Perché quando una cosa entra da un orecchio e tu tappi l'altro, dove va tutto quello che hai sentito? Va direttamente nella testa. E se va nella testa, poi scende nel cuore. È interessante psicologicamente vedere questo gioco che avviene in noi. Pensate cosa avviene quando una persona ti viene accanto e ti dice: ti voglio bene, tu sei importante per me. Prima devi prenderne coscienza che quello non sta scherzando, sta dicendo sul serio. Ma se ne prendi coscienza, se entra nella tua testa, poi è il tuo cuore che si rallegra. E la stessa cosa avviene se uno ti dice una parolaccia. Tu puoi far finta di niente, entra di qua, esce di qua, oppure puoi metabolizzare la parolaccia e dice: ma guarda se quello deve dare del cretino proprio a me. E la testa comincia a lavorare, perché tu mi hai dato del cretino, ma perché, che t'ho fatto? E il cuore poi che cosa fa? Vaffa. Vedete cosa succede? Qui Gesù diventa discepolo del Padre perché il suo mettersi in ascolto è lasciare che il Padre gli apra l'orecchio, cioè parli alla sua mente, gli faccia capire la sua volontà e gli dia poi la forza con la sua vita e con il suo cuore di accettare questa volontà. È attraverso l'ascolto che Gesù diventa discepolo del Padre. Ed è interessante vedere come Gesù ascolta il Padre e permette a lui di parlare alla sua mente, poi di parlare al suo cuore. Il Vangelo credo che ci abbia dato concretamente un modo semplice per diventare discepoli del Padre. Gesù diventa discepolo del Padre, noi diventiamo discepoli di Gesù. Guardate cosa abbiamo letto nel Vangelo. Prima di tutto, ed è il primo passo dell'ascolto di Gesù, è che di fronte a quello che gli altri dicono, soprattutto a quello che Erode dice, lui sta in silenzio. Si ferma. Perché? Perché non permette a quelle parole di entrare nella sua testa e nel cuore, ma perché in quelle parole lui sta scoprendo che cos'è che il Padre sta compiendo nella sua vita. Poi entra in dialogo con delle persone. Entra in dialogo con le donne di Gerusalemme. Entra in dialogo con il malfattore che viene crocifisso vicino a lui. Perché? Perché lì, in questo dialogo, lui non parla più di sé, ma parla di ciò che il Padre sta compiendo. Cosa sta compiendo il Padre nella sofferenza di quelle donne? Cosa sta compiendo il Padre nell'invocazione di quel ladrone sulla croce? E quindi Gesù, che è stato in silenzio di fronte alle domande di Erode, poi entra in dialogo con le persone che sono pronte ad ascoltare, a capire, a portare nel loro cuore. E poi c'è la chicca finale, come Gesù è discepolo del Padre. Quando, con un abbandono fiducioso, lui dice: Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Qui c'è il mistero della Pasqua. I padri della Chiesa, quando commentavano questo brano, dicevano: che cosa sta facendo Gesù? Sta mettendo la sua vita nelle mani del Padre? Troppo poco. Non consegna la sua vita. Dicono i padri: consegna il suo spirito. Perché? è lo spirito del Figlio, è lo spirito di amore che Gesù con la sua morte mette nelle mani del Padre, perché questo spirito poi il Padre lo effonda su tutti noi. Lui, Figlio, grazie allo Spirito, mette il suo Spirito nelle mani del Padre perché tutti noi possiamo ricevere lo Spirito di figli e possiamo anche noi gridare Abba, Padre. E se Lui è Padre, la nostra vita prende tutto un altro significato, nasciamo come creature nuove e diventiamo fratelli e sorelle universali. Ecco il mistero verso cui siamo chiamati ad andare facendoci discepoli di Gesù, come Gesù si è fatto discepolo del Padre proprio in questo momento particolarissimo della sua vita. Allora, come vivere questa settimana santa? La seconda lettura nella lettera ai Filippesi, come sempre, ci prende per mano e ci dice: adesso tocca a te. Ma fare che cosa? Svuotarci per essere simili, umiliarci per essere fecondi. Guardate un pochino nella seconda lettura quanto è forte questa dimensione della lettera ai Filippesi. Pur essendo nelle condizioni di uomo, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. È così che Gesù entra in comunione con noi. Ma noi come entriamo in comunione con Lui? Se Gesù si è svuotato della sua divinità per prendere la nostra umanità, noi, per essere discepoli di Gesù, siamo chiamati a svuotarci della nostra umanità per prendere la sua divinità. È quello che abbiamo celebrato nel Natale. Dio si fa uomo, si fa carne, perché noi che siamo ciccia e carne possiamo avere la dimensione di Dio. È bellissimo questa indicazione che ci viene data se vogliamo entrare in questi giorni nel mistero della Pasqua. Metti da parte un po' la tua ciccia e godi in questi giorni la tua dimensione di essere figli di Dio. Metti da parte un po' tutte le tensioni che ci sono con i tuoi fratelli, con l'umanità, con il mondo, tutte le relazioni che abbiamo e tutte le pesantezze che queste relazioni portano, e comincia a guardare gli altri come fratelli e sorelle, a guardare la vita come un dono. Abbiamo un campione meraviglioso in questo, vi ricordate San Francesco come ha vissuto? Non è che tutto andava bene ai tempi di San Francesco, però comincia a chiamare il lupo fratello, comincia a chiamare la natura, che anche allora era sfruttata, aveva i suoi problemi, come questa meraviglia del dono di Dio. Ed è lì dove Francesco svuota la sua carne e prende la dimensione di Dio. Ecco, siamo invitati in questi giorni a fare questo. Come Gesù ha svuotato se stesso per prendere la nostra umanità, noi in questa settimana santa, in questo triduo pasquale, siamo chiamati a svuotarci della nostra sensibilità, della nostra carne, per prendere le dimensioni di Dio. Dice Gesù: come il chicco di grano caduto in terra, se non muore rimane solo, ma se muore porta molto frutto. Così siamo chiamati a fare noi in questi giorni per essere discepoli di Gesù. Ed è bello tutto questo, perché è quello che ci permette, o meglio, permette a Dio di tirar fuori le meraviglie del suo amore in noi, nella nostra fragilità e nella nostra carne. Il Concilio Vaticano II, quando parla di questo mistero, dice: se noi diventiamo discepoli di Gesù, avviene la nostra perfetta riconciliazione con Dio e la pienezza del nostro rapporto con gli altri, con la vita e con noi stessi. Ecco, vogliamo vivere così la nostra Pasqua, come mistero in cui Gesù ci invita ad entrare diventando davvero suoi discepoli. Ci benedica così il Signore.